Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management che racconta la finanza e l'economia in modo semplice per tutti. Io sono Clara Morelli di Will Media e con me c'è Alessandra Calabretta, ETF and Index Fund Sales di UBS Asset Management.
Ciao Clara.
Continuiamo a parlare di investimenti passivi e ETF e lo facciamo insieme ad Andrea Timus, consulente finanziaria, fondatrice del progetto KISS, Keep Investment Super Simple. Ciao Andrea, benvenuta.
Ciao Clara, ciao a tutti.
Allora, continuiamo la nostra, il nostro viaggio alla scoperta di questi strumenti. Abbiamo parlato nello scorso episodio di investimenti passivi, abbiamo cercato di dare qualche coordinata su di cosa si parla quando si parla di ETF e di fondi passivi e oggi entriamo un po' più nello specifico e quindi io, Alessandra, ti chiedo subito di ripartire da che cosa distingue gli ETF dagli altri fondi passivi. Sono sempre più apprezzati dagli investitori, proprio gli ETF, e quindi come si distinguono dal resto degli investimenti passivi?
Grazie Clara. Dunque, come per gli ETF, anche i fondi, diciamo, indicizzati o fondi passivi hanno proprio l'obiettivo di replicare appunto passivamente il benchmark. Quindi non esiste un gestore attivo che fa scelte di allocazione che possano discostarsi dall'indice che viene replicato, che è il benchmark. La differenza principale però tra i due tipi di prodotto è proprio la quotazione in borsa. Gli ETF sono Exchange Traded Funds, questo è il loro acronimo, e quindi sono fondi negoziati e quotati su borsa italiana come su tante altre piazze finanziarie in Europa e nel mondo. I fondi passivi invece non sono negoziati in borsa, quindi gli ETF possono essere acquistati e venduti in qualunque momento della giornata, purché appunto il mercato borsistico sia aperto. I fondi invece indicizzati possono essere acquistati una sola volta e chi li gestisce è proprio il gestore stesso del fondo, colui che li emette. Ad esempio UBS stessa ha fondi passivi. Quindi diciamo questa è proprio la differenza principale, perché in realtà a livello di costi parliamo di cifre più o meno simili, si tratta proprio di qualche basis point, quindi come avevamo già detto in passato fondi passivi ed ETF costano nettamente meno rispetto ai fondi attivi e questa è la grande caratteristica che ha portato all'esplosione degli investimenti sugli ETF e al successo che c'è stato appunto del mercato passivo in questi anni. E anche proprio della rotazione dal mondo attivo al mondo passivo, quindi il costo la fa da regina, diciamo, in questo settore. Altri elementi diciamo che in questi anni hanno favorito la nascita e la crescita a doppia cifra ogni anno degli ETF è sicuramente la diversificazione. Con un click si ha accesso a panieri estremamente diversificati, si può comprare ETF sull'azionario, sull'obbligazionario, sull'MSCI World, quindi avendo accesso a più di 800 titoli in un solo click, sull'MSCI All Country World, che include sia mercati sviluppati che emergenti, in questo caso più di 2000 titoli. Quindi la diversificazione è un'altra caratteristica chiave del mercato degli ETF che ha contribuito al successo. Poi la trasparenza, lo abbiamo detto più e più volte, gli ETF sono appunto quotati, si riesce a vedere in ogni momento della giornata quali titoli e quanti compongono l'ETF, ci sono anche tante piattaforme che consentono, oltre a Bloomberg che è dedicato ai professionisti, ma tante piattaforme come appunto Morningstar o Just ETF che permettono di vedere esattamente che cosa c'è dentro l'ETF, così sappiamo di preciso che cosa stiamo acquistando. La liquidità, gli ETF appunto essendo disponibili sul mercato borsistico possono essere venduti e acquistati in qualunque momento ed è facile, basta appunto un click dal proprio deposito amministrato o dal proprio conto corrente per entrare e uscire da un determinato mercato. E quindi diciamo tutti questi elementi hanno fatto sì che negli anni si sia arrivati a una presenza su borsa italiana di oltre 1000 ETF, oltre 30 emittenti. Quando io sono entrata in UBS nel 2013 eravamo circa una decina, quindi il mercato è triplicato e al momento le masse sugli ETF su borsa italiana sono circa 130 miliardi, rendendolo il terzo mercato più grande d'Europa dopo Inghilterra e Germania.
Sono numeri veramente, veramente impressionanti, mi viene da dire. E quindi, visto che ti abbiamo qui Andrea, volevo chiederti, secondo te, appunto da interlocutrice quotidiana con gli investitori, perché questo tipo di strumenti sono così apprezzati, sono così piacciono così tanto rispetto magari, non lo so, a un fondo attivo?
Allora, sicuramente la nota che citava Alessandra è corretta, ovvero gli investitori sono attratti anche dai costi molto inferiori rispetto ai fondi attivi. Ma non solo, perché a volte l'investitore ha bisogno di una maggiore diversificazione che molto spesso nei fondi è limitata alle scelte del gestore, quindi il motivo principale rimane per adesso il costo, però sicuramente anche la grande diversificazione, anche il fatto che con un click puoi vendere lo strumento e avere i soldi, ovviamente se la borsa è aperta, e sicuramente questi sono i fattori essenziali, oltre al fatto che negli ultimi anni i gestori attivi sono riusciti poco a performare così come si aspettava.
Quindi diciamo che c'è tutto un contesto di eventi che sono accaduti in questi anni che hanno portato a questa esplosione.
Senza ombra di dubbio, assolutamente.
E nella scelta di un ETF, Alessandra, qui torno a rivolgermi a te, quali sono le caratteristiche chiave da tenere a mente?
Sì, allora la prima indubbiamente è quella di capire qual è il proprio profilo rischio-rendimento, e questo lo si fa solo una volta che sono stati stabiliti i propri obiettivi. Quindi si vuole comprare una casa, si vuole risparmiare per pagare gli studi ai figli, si vuole risparmiare per la pensione. Questo è il primo step da fare per capire poi su che ETF orientarsi, perché è chiaro che se si ha un profilo rischio rendimento di lungo periodo si può andare su strumenti azionari, proprio perché sono i più indicati per ottenere dei rendimenti di lungo periodo. Altrimenti è meglio rivolgersi a prodotti obbligazionari o comunque insomma con un rischio inferiore, perché è bene ricordare che più si vuole avere, diciamo, un rendimento alto, più è chiaro che il rischio sale, non ci sono pasti gratis. Questo purtroppo è un tema che riscontriamo tanto anche nelle nostre conversazioni con i clienti. C'è l'idea che voglio investire in qualcosa che mi dia un rendimento senza rischi. Ecco, questo non è possibile. Ci tengo molto a chiarirlo, proprio perché è un aspetto cruciale nelle conversazioni con tanti clienti, e poi immagino che Andrea potrà dare maggiori dettagli su questo aspetto.
Assolutamente, come dici te, in finanza non ci sono pasti gratis. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che una volta stabilito il proprio obiettivo, come si può dare maggior dettagli a questo obiettivo in materia di investimenti? Voglio comprarmi la casa, fra quanto tempo? Fra 10 anni. Quindi l'orizzonte temporale è una caratteristica fondamentale da tenere in mente quando uno inizia a investire in qualcosa. La seconda caratteristica è quello dell'emotività, ovvero voglio guadagnare tanto ma non perdere niente.
Non è possibile.
È un po' difficile, ovvero se tu vuoi guadagnare tanto e non perdere niente e hai un orizzonte temporale di 20 anni, va bene, posso garantirti che questo può essere possibile. Poi garanzie nella finanza, anche qui andiamo in un altro campionato. Però in finanza, più che il market timing, come dicono gli esperti, quello che vince di più è l'orizzonte temporale. Quindi l'unica risorsa fondamentale che noi abbiamo nella vita e nella finanza alla fine è il tempo, e qui vince chi ha maggior tempo a disposizione da dedicare agli investimenti.
E quindi il ruolo del consulente è anche fare ai propri clienti le domande giuste per riuscire a mettere a fuoco quali sono gli obiettivi e quali sono gli strumenti che si hanno a disposizione, tra cui appunto il tempo, che forse è il miglior alleato che si può avere in un contesto di investimenti.
Assolutamente, io dico la seguente frase: noi siamo come i dottori dei soldi. Quando tu vai da un dottore per un male, gli dici: dottore, ho male alla spalla, ho male al ginocchio, mi fa male da 10 giorni, domani devo fare la maratona, mi dia un consiglio su cosa fare. La stessa identica cosa deve farlo anche con il consulente finanziario. Se io ho un gruzzoletto che vado a dedicare all'istruzione dei miei figli, per esempio, quanto tempo sono dedicati quei soldi all'investimento? Qual è la mia sensibilità? Ovvero, se mi trovo il portafoglio da 100 arrivare a 70, consapevole che ho ancora 10 anni davanti, sono in grado di superare questo shock? Questa è sicuramente una delle domande fondamentali che un investitore si deve fare prima di iniziare l'investimento, perché tanti sbagliano e confondono investire con fare trading, che sono due cose completamente diverse.
Andrea, se posso, aggiungo proprio su questo punto: fare trading, anche se gli ETF costano poco, comporta un aggravio di costi non indifferente, perché spesso ci si dimentica che ci sono commissioni di negoziazione quando si comprano e vendono i prodotti. Ci sono anche sugli ETF, e c'è lo spread, quindi la differenza tra il prezzo di offerta e il prezzo di vendita, per cui anche se appunto l'ETF costa poco, mi preme puntualizzare che entrare e uscire costantemente durante la giornata, anche 10 volte, alla fine penalizza poi l'investimento.
Questo è un comportamento che tu vedi in qualche investitore?
Allora, sicuramente lo vedo. Per fortuna, come dicevo anche prima, i miei investitori con cui lavorano sono molto disciplinati, quindi hanno avuto l'opportunità di imparare cosa sia più profittevole a loro. Io appunto faccio molta educazione finanziaria e spiego spiego per quale ragione uno non deve entrare e uscire dai mercati nella giornata e così via. Oppure per quale motivo bisogna stabilire un obiettivo a quell'investimento. Non per facilitare il lavoro a me, ma per far sì che loro arrivino ai propri obiettivi. Ecco, questo è fondamentale. E mi aggancio anche a Alessandra perché è vero, gli ETF costano molto meno rispetto ai fondi attivi, però quel costo, quello spread di dusk, come lo chiamiamo noi, può essere anche importante, soprattutto sui mercati un po' più meno liquidi, si dice. Ovvero, mi viene da dire, investo in Nigeria perché penso che possa andare bene. Se vado avanti e indietro mi ritrovo ad avere un costo di compravendita molto maggiore rispetto a banalmente un fondo attivo in questo caso.
Ti è capitato, Andrea, che magari qualcuno si rivolgesse a te chiedendoti proprio di questi strumenti? Oppure magari un investitore che ha iniziato a investire per i fatti propri in ETF è arrivato da te dicendo: guarda, io ho questi ETF, cosa ci posso fare, cosa mi consigli? Cioè, è vero che effettivamente sono uno strumento che è diventato così capillare tra gli investitori medi?
Sì. Ti confermo, io stessa li uso tantissimo, però mi è anche capitato di avere nuovi clienti con già degli ETF in portafoglio. Magari avevano 10 ETF che replicavano la stessa identica cosa, ecco, questo non va bene, però sicuramente anche lì il discorso da fare è: qual è il tuo obiettivo, qual è il tuo orizzonte temporale, come ti sentiresti se domani dovesse accadere uno shock tale per cui i mercati dovessero crollare di 10, 20, 30%. Banalmente le domande sono sempre le stesse, però bisogna andare a capire qual è la sensibilità dell'investitore, perché non è così tanto semplice. Quando all'italiano gli vengono toccati i soldi, ma non solo all'italiano, alla gente in generale, non sono più razionali.
Il tema dell'emotività ritorna spesso in questo podcast, anche nel caso degli ETF, nonostante siano uno strumento comunque passivo che non richiede tanta, almeno da un punto di vista di una persona che forse non conosce molto bene le regole del gioco, un investimento passivo può sembrare un qualcosa per cui non serva troppo sforzo di gestione, di mantenimento, ma non è così.
No, assolutamente, invece serve, e come, l'abbiamo già detto più e più volte, il portafoglio va monitorato, non dico quotidianamente, ma almeno ogni 3-4 mesi, ogni 6 mesi, per capire se è ancora in linea con appunto i propri profili rischio-rendimento e gli obiettivi di investimento, quindi è fondamentale e nel caso va corretto. Per questo noi suggeriamo sempre di limitare, diciamo, il più possibile il fai da te, di rivolgersi a un consulente che ha gli strumenti e la conoscenza per poi reindirizzare il portafoglio nel caso in cui ci siano state delle deviazioni importanti. Magari appunto non si sono intercettati i movimenti in alcuni settori, alcuni trend. Negli ultimi anni si è sviluppato molto il settore tecnologico, ne abbiamo sentito parlare tutti, piuttosto che il trend della sostenibilità, oppure degli ETF cosiddetti smart beta, che sono poi i fattoriali, cioè ETF che investono sul fattore quality, piuttosto che value, piuttosto che size, low volatility. Cioè sono tutti trend molto specifici che magari un investitore non conosce e rischia poi di incappare in errori importanti che penalizzano fortemente il risultato finale dell'investimento.
Non solo, prima parlavi dell'investitore che non conosce così tanto bene gli ETF o in generale gli strumenti finanziari. Dalla mia esperienza mi viene da dire che non è necessariamente per chi non conosce gli strumenti, perché uno può avere la massima conoscenza. Io ho dei clienti che sono dei gestori che si comportano in maniera totalmente irrazionale con i propri soldi. Quindi, quando si tratta dei propri soldi, sapendo tutti i sacrifici che si sono fatti per portarli a casa, l'essere umano rincorre in questi bias cognitivi. Quindi si comporta in maniera totalmente non adeguata, pur sapendo qual è la cosa giusta. È un po' come quando inizio a dire: da domani faccio la dieta, so che non devo mangiare. Poi vado e vedo un qualcosa che mi piace e la mangio. Uguale anche per gli investimenti.
In questo podcast tornano un sacco di metafore, dovremmo fare una puntata solo con le metafore tra la finanza e la vita quotidiana. E rimaniamo invece sul mondo degli ETF e Alessandra, da un punto di vista di un grande asset manager come UBS, quali sono i settori, le aree geografiche che sembrano essere più promettenti per il lancio di nuovi ETF nei prossimi anni o per nuovi segmenti, nuovi mercati?
Allora, indubbiamente a livello di area geografica, quella che anticipa sempre un po' tutti i trend e l'Europa poi va, diciamo, a traino è gli Stati Uniti. I trend sono sempre nati lì, abbiamo parlato di ETF Smart Beta, di tante altre cose, ultimamente anche degli ETF attivi, se ne sente parlare moltissimo, ormai tutti i gestori passivi stanno lanciando gli ETF attivi, che se vogliamo sono un po' una soluzione ibrida tra il mondo puro passivo e il mondo attivo. I primi a essere partiti ovviamente sono stati gestori americani. E adesso anche tante realtà europee si stanno affacciando su questo segmento, che offre, diciamo, commissioni intermedie tra la gestione attiva e la gestione passiva.
E sono anche più razionali, nel senso che l'algoritmo dell'ETF attivo fa quello che deve fare, quando un gestore, essendo un umano, un essere umano, può anche farsi prendere dalle emotività.
Esatto, quindi sicuramente questo è un trend che sta nascendo prepotentemente anche in Europa. I flussi sono ancora nettamente minori, diciamo, rispetto a quelli americani, però come dicevo l'America guida e poi l'Europa segue sempre, quindi ci aspettiamo una crescita importante negli anni a venire proprio su questo segmento specifico. Un altro trend a livello invece di clienti che si stanno affacciando al mondo ETF è il cliente retail, il cliente finale. Anche Andrea l'ha già detto, lo vede molto nei suoi portafogli. In Italia, se vogliamo, è un trend che nasce da 1 o 2 anni ormai. La penetrazione del cliente finale nel mondo retail è ancora intorno al 5-10%, anzi più 5 che 10 di tutte le masse ETF, quindi di quei 130 miliardi di cui ho parlato, una minima parte, 5%, è detenuta da clienti finali, il resto sono tutti clienti istituzionali, banche, fondi pensione, assicurazioni. In Europa, in particolare, mi riferisco a 2 paesi, Germania e Inghilterra, che sono quelli che hanno il mercato ETF più sviluppato, sia a livello di volumi che di masse, questa penetrazione è già al 30%. Ci sono tantissimi accordi di distribuzione in questi paesi con piattaforme, piuttosto che con banche, che propongono ad esempio pack in ETF. L'anno scorso, per dare un ordine di grandezza, la Germania, solo su pack in ETF proposti da piattaforme online e da banche online, ha raccolto 15 miliardi.
Per PAC si intende piano di accumulo.
Piani di accumuli, esatto, piani di accumuli in ETF, quindi cliente che mediamente investe 150 euro al mese in questi piani di accumulo, tendenzialmente su esposizioni diversificate, qui per tornare appunto a uno dei criteri chiave da tenere a mente quando si investe in ETF, come l'MSCI World, l'S&P 500, così facendo accumula circa 2.000 euro in un anno, quindi immaginate quanti investitori l'anno scorso in Germania hanno fatto questo passo per arrivare a 15 miliardi di raccolta. È un trend che secondo noi piano piano arriverà anche in Italia. L'Italia ha delle dinamiche un po' particolari, c'è ancora questo retaggio dei titoli di Stato, c'è ancora una scarsa educazione finanziaria, le banche sono più restie a proporre gli ETF per un discorso commissionale. Insomma, ci sono ancora dei temi da risolvere in Italia, però la tendenza è quella. L'Europa sta andando verso il mondo dei clienti finali, quindi gli ETF stanno penetrando nei portafogli dei clienti finali.
Quindi c'è un sacco di lavoro da fare per voi consulenti finanziari.
Sì, assolutamente. Gli ETF ci sono sempre stati e che giustamente, come diceva Alessandra, negli ultimi 2 anni la gente ha iniziato a conoscerli sempre di più e a richiederli, appunto dopo il poco successo che hanno avuto i fondi attivi. Io mi ricordo 7 anni fa, quando costruivo i portafogli misti ETF e fondi, la gente mi diceva: ma qual è la fregatura? Perché costano così poco? E invece adesso tutti me li chiedono.
E cosa è cambiato nel mentre, secondo te? Cioè, più familiarità con questo strumento e quindi spaventa meno?
Sicuramente il fatto che se ne parli tanto aiuti. Poi l'over information non è sempre solo una buona cosa, perché la gente pensa che se comprandosi l'ETF su MSCI World è salvo, è tranquillo, però non si rende conto, oppure se si rende non lo capisce in quel momento, che si tratta di un ETF totalmente azionario, quindi si comporta come tale quale, come l'azionario, e questo è molto importante da tenere conto.
Quindi insomma, noi consigliamo sempre di farsi un attimo un'autoanalisi delle proprie conoscenze finanziarie, parlare con una consulente o comunque con chi ha un po' più di conoscenza approfondita sul tema. Un'ultima domanda che volevo farti, Andrea, è: secondo te quali sono le categorie di ETF più adatte per chi inizia a investire rispetto invece a chi ha magari già più esperienza?
Allora, intanto bisogna sempre partire dall'obiettivo di investimento, da qual è l'orizzonte temporale e quale è la propensione al rischio, alle oscillazioni del mercato. Una volta stabilito questo, sicuramente la diversificazione fa da padrone. Quindi se hai un profilo dinamico, vuoi guadagnare tanto, ma sei altrettanto disposto ad avere delle oscillazioni importanti nel portafoglio, l'MSCI World sicuramente può essere una buona scelta per te, piuttosto che i grandi indici come l'S&P 500 e così via. Quando invece si tratta di un profilo di rischio un po' più bilanciato piuttosto che più cauto, è sempre meglio scegliere quei strumenti che hanno una maggiore percentuale di obbligazione, magari short term, visto che quest'anno anche l'obbligazionario è stato penalizzato particolarmente per i tassi che sono alzati in pochissimo tempo, e quindi l'investitore ha visto sul proprio portafoglio quello che pensava fosse la cosa più sicura del mondo arrivare a meno 15, meno 20, meno 30.
Quindi insomma, come regola c'è sempre quella di innanzitutto avere chiari i propri obiettivi, il proprio profilo di rischio, l'orizzonte temporale, e poi insomma la diversificazione penso sia la parola che abbiamo utilizzato di più in questo podcast.
Sì.
Esatto, conoscere i propri bias, le emotività. C'è veramente un processo complesso che porta, dobbiamo farci tante domande nel momento in cui decidiamo di investire, ed è giusto farsele anche con chi ci può consigliare e che non ha gli stessi bias, perché non si tratta dei suoi soldi ma dei nostri. Su queste note io ringrazio entrambe, grazie Alessandra Calabretta e grazie Andrea Timus per essere state con noi.
Grazie a te.
Grazie Clara.
Io vi ricordo che potete riascoltare tutti gli episodi di Finance Explained su Spotify, Apple Podcast e sul sito di UBS Asset Management, e ci risentiamo nel prossimo episodio. Ciao.
Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.